Dal Vangelo di Giovanni. Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare e, saliti in una barca, si avviarono verso l'altra riva, in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non era ancora venuto da loro. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non temete». Allora vollero prenderlo sulla barca e rapidamente la barca toccò la riva alla quale erano diretti.
Un altro brano, dunque, del Vangelo ambientato al mare, un altro momento difficile per i discepoli, un brano però che probabilmente abbiamo già sentito, perché avevamo già pregato su questo brano nell'anno in cui il Vangelo di Giovanni ci aveva accompagnato con i suoi 7 segni. Questo è uno dei segni, appunto, che troviamo all'inizio del Vangelo di Giovanni. Un brano simile, nella sua tragedia e nel suo rischio, simile a quello della volta scorsa, ma con qualche particolare, noi diremmo, un po' più drammatico. Anzitutto, partendo allora, leggendo il testo, che dovremmo sempre tenere davanti agli occhi. Anzitutto sappiamo che Gesù si trova sulla montagna. E qualche versetto prima, rispetto a quelli che abbiamo letto, ci dice che Gesù si trova sulla montagna e i discepoli nella barca. Rispetto alla volta scorsa, ricorderete, in cui Gesù dormiva a poppa, dormiva mentre appunto la barca stava affondando, rispetto alla volta scorsa qui non dorme, ma non si trova sulla barca dei discepoli, non è con loro. Ecco perché, dicevo all'inizio, è un po' più drammatica la cosa. Gesù è salito sulla montagna, adesso mi sto riferendo ai versetti precedenti, a quelli che abbiamo letto. Gesù è salito sulla montagna perché aveva appena compiuto il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. E la gente concludeva con manifestazioni di grande affetto e conclude che Gesù è il Messia atteso. Ma Gesù si ritira in montagna per pregare. Ma su questo, sulla montagna, ormai siamo diplomati, perché l'abbiamo già visto l'anno scorso. Dividerei questo breve brano, molto bello però, anche se breve, in 3 parti. Versetti 16 e 18 è la situazione dei discepoli, noi diremmo l'ambientazione, ma anche la situazione un po' interiore dei discepoli. Poi ci sono i versetti 19-20a, cioè la prima parte del versetto 20, ed è il cambiamento della situazione in cui i discepoli si trovano. E poi c'è il versetto 20b, che è, potremmo dire, il porto desiderato, il desiderio appagato. Vediamoli un po' queste 3 parti. Anzitutto i versetti 16-18. Era già notte, sera, buio, il mare agitato, il vento spira forte e i discepoli salgono sulla barca e si dirigono verso Cafarnao, all'altro lato del mare o del lago. Era buio, era completamente buio e Gesù non era ancora arrivato. Qui Gesù sembra proprio assente, non c'è. I discepoli attraversano il mare in mezzo a grandi difficoltà, ma Gesù è assente. Questa è la situazione dei discepoli. Si trovano a vivere non solo una situazione drammatica, ma non hanno nessuno a cui dire, come l'altra volta, ricordate, Signore, svegliati. Gesù questa volta non c'è. Né sveglio, né dormiente, Gesù non c'è. Poi ci sono i versetti 19-20a. Gesù giunge, arriva, cammina sulle acque. I discepoli si spaventano, come avviene nel racconto dei discepoli di Emmaus, nel capitolo 24 di Luca, non lo riconoscono. E Gesù si avvicina e dice: sono io, non temete, sono io, non abbiate paura. Se avete notato, queste sono le uniche parole che Gesù dice in questo brano. Questo fatto drammatico, lui dice solo: sono io, non abbiate paura, non temete. Dio, l'abbiamo visto domenica scorsa nella prima lettura, nella vocazione di Mosè si presenta con questo nome: io sono. Io sono, sono io, questo è il mio nome. E anche nel libro di Isaia, che presenta il ritorno dall'esilio come un nuovo esodo, Dio appare ripetendo molte volte: io sono, io sono. L'abbiamo già detto la volta scorsa che il mare era il simbolo dell'abisso, del caos, del male, del disordine. E nell'Esodo, per esempio, il popolo compie la traversata verso la libertà, ma passando attraverso il mare, che è appunto attraverso il male. Si arriva alla libertà entrando nel disordine, nel male, e Dio arriva e cosa fa? Separa il mare perché l'uomo possa passare senza essere toccato dal mare. Vincere il mare significa imporgli i propri limiti ed impedire che egli inghiottisca tutta la terra con le sue onde. Poi veniamo al versetto 20a, questo versetto molto bello, a me dà sempre molta consolazione. Allora vollero prenderlo sulla barca e subito, notate, da sottolineare quel subito, la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Dovremmo un po' immaginare anche la scena, questo mare tutto in burrasca, arriva buio, non si vede niente, arriva questo Gesù che cammina sulle acque, loro sono spaventati, pieni di paura, angosciati, però a un certo punto lo vogliono prendere sulla barca e la barca, direi, con una leggerezza tale arriva fino in fondo, in un modo, direi, velocissimo. Loro vogliono prendere Gesù nella barca, però non c'è scritto che Gesù è salito. Forse è bastato anche solo il desiderio. Non c'è scritto, vollero prenderlo sulla barca, ma può darsi che sia salito, ma può darsi anche che non sia salito. Ma forse non è neanche necessario, perché la barca alla fine tocca la riva alla quale erano diretti. Giungono al posto, al porto desiderato e ci arrivano subito, subito. Quando si accoglie il Signore Gesù, quando lo si riconosce, quando lo si fa entrare nella propria vita, immediatamente tutto trova il suo senso e la soluzione che in fondo si attendeva da tempo. Veramente con il Signore noi troviamo una conclusione, un significato che da soli non troveremmo. Noi possiamo rileggere questo brano, e siamo già alla parte della meditazio, perché è interessante questo atteggiamento della paura, la paura. Nella traduzione precedente la parola paura risaltava due volte. Ebbero paura. E Gesù che risponde, sono io, non abbiate paura. Noi abbiamo paura. E Gesù dice, non abbiate paura, ci sono io. La paura nasce da che cosa? Non tanto questa volta perché questa era gente anche un po' abituata. Il mare di Galilea era abbastanza consuetudine che andasse un po' in burrasca. Noi non dobbiamo immaginare chissà quale tipo di burrasca, però capitava spesso, insomma, che questo mare fosse agitato. E poi loro sono pescatori, non è la prima volta che escono di notte. Manca qualcosa però. Nasce dal percepire un'assenza, mi pare questa l'espressione centrale. Non li aveva ancora raggiunti, cioè Gesù non era ancora andato da loro e loro sentono di essere soli, perché manca una presenza. E anche lo stesso Gesù che poi appare, che cammina sulle acque, fa paura. In un'altra pagina del Vangelo, parallela a questa, dei sinottici però, viene detto che loro, questi discepoli, confondono Gesù con un fantasma. Cioè con qualcosa, il fantasma, non dobbiamo immaginare il lenzuolo, ma come qualcosa che non si può definire e che fa paura. Ce li abbiamo anche noi i fantasmi, Noi pensiamo che i fantasmi siano così, quelle cose che pensano i bambini, ma i fantasmi ce li abbiamo anche noi. E sono tutti quei fondamenti delle nostre paure. Io credo di non dire una cosa nuova nel dire a tutti noi che ci sono delle cose di noi che che non capiamo, che non comprendiamo, degli atteggiamenti in cui ci troviamo che non abbiamo in mano la situazione, che ci fanno un po' paura. Questi qui sono i fantasmi. Nel cammino della fede, però, prima o poi si fa l'esperienza dell'assenza. E dobbiamo stare attenti perché c'è qualcuno che crede che la fede crede di avere una fede molto sicura perché ha sempre creduto. Sente Gesù sempre, 24 ore su 24, qualcuno poi un po' particolare addirittura ti dice che Gesù gli ha parlato o che gli è apparso. Ma se c'è un'esperienza che fa dire che la nostra fede è autentica, è che ci sono alcuni momenti, alcune stagioni della vita in cui Gesù è percepito come una assenza. La chiamiamo prova, la chiamiamo aridità spirituale, da non confondere però con la negligenza spirituale. Uno per esempio dice: io non sento più il Signore. Tu gli fai la domanda, dici: ma com'è la tua vita spirituale? Beh, da tanto che non prego, non vado a messa. Quella lì non è l'aridità spirituale. Quella lì è la negligenza spirituale, cioè ti ritrovi quello che stai vivendo. Ma ci sono invece delle stagioni in cui uno dice: mi pare di tenere una vita normale, di pregare, vado a messa, mi confesso, faccio l'adorazione, ascolto la parola di Dio, eppure Gesù non mi pare di sentirlo. Allora semplicemente volevo presentarvi l'esperienza di una donna formidabile che è Madre Teresa di Calcutta. Se noi guardiamo a Madre Teresa, se ce la immaginiamo, se ce la ricordiamo, noi la possiamo trovare sempre col volto sorridente. Madre Teresa è una donna che sorrideva sempre. Questo lo chiedeva anche alle sue suore. Se qualche volta una consorella si alzava al mattino senza un'espressione gioiosa sul viso, Madre Teresa le diceva: torna a letto e dormi ancora un po', fino a quando ti sentirai meglio. E diceva: non possiamo andare in giro con lo sguardo accigliato, i poveri hanno già per conto loro abbastanza miseria da non dover essere costretti a sopportare anche la nostra. Ma questa donna che rideva sempre e che uno diceva: che fede, Madre Teresa, è una donna che pregava 4-5 ore al giorno, faceva l'adorazione davanti al Santissimo Sacramento tutti i giorni in ginocchio, per terra, non sulle panche. Il segreto di quel sorriso però aveva delle radici profonde, e in questo diario, che è stato scoperto dopo la sua morte, scriveva: il mio sorriso è un grande mantello che copre una moltitudine di dolori. Le persone dicono di sentirsi attirate verso Dio vedendo la mia solida fede. Lo dice lei, E poi continua: tutto il tempo a sorridere. Osservano a mio riguardo le suore e la gente. Loro pensano che la mia fede, la mia speranza, il mio amore mi stiano colmando in profondità e che l'intimità con Dio e l'unione con la sua volontà impregnino il mio cuore. Se soltanto potessero sapere. E tu entri a questo punto, entri in un clima di grande intimità e quindi di grande rispetto, perché Madre Teresa ci fa entrare nel suo cuore. E ci chiediamo che cosa dovremmo sapere, se soltanto potessero sapere. Madre Teresa viene incaricata da Gesù di fondare, lei faceva parte di un istituto, di fondare una nuova congregazione. Ma dal momento in cui inizia, dopo questa intuizione di dover fondare, e non solo intuizione, ma questo disegno che il Signore le rivela, lei entra in questa notte che durerà fino alla fine, cioè 50 anni. Non 5 giorni, 50 anni. E dice: dentro di me è tutto gelido, è soltanto la fede cieca che mi trasporta, perché in verità tutto è oscurità per me. Lei non sente niente, va davanti al Signore ma non lo sente. Pensate noi come siamo diversi. Noi qualche volta diciamo: non sento niente, non provo niente, la pianto lì. E lei invece conclude: finché al Signore piacerà, io realmente non conto. E poi più avanti negli anni scrive questa cosa, a mio parere, molto forte. I dannati dell'inferno soffrono le pene eterne perché sperimentano la perdita di Dio. Nella mia anima io provo il terribile dolore di questa perdita. Sento che Dio non mi vuole, che Dio non è Dio e che Dio non esiste veramente. Guardate che sono cose forti, forse si fa anche fatica a capirle queste cose. Sento che Dio non esiste veramente. Questo è quello che lei sente. Gesù, ti prego di perdonare la bestemmia, ma mi è stato ordinato di scrivere tutto ciò che vivo. Questo dal suo direttore spirituale, che era l'unico che sapeva di questa condizione, l'unico. Io non posso elevare la mia anima verso Dio, nessuna luce, nessuna ispirazione penetra la mia anima. Ecco, Madre Teresa non solo vive questa aridità, che è già pesante da portare, e che in minima parte tutti i credenti che vivono sul serio la fede, prima o poi, qualche momento così lo vivono. Non solo però lei vive questo, ma è anche chiamata a portarla da sola e a non poter contare sull'aiuto di nessuno, se non su Dio solo, che è perennemente assente. Ogni volta, queste sono parole sue, in cui volevo dire la verità, cioè che io non ho fede, le parole non uscivano. La mia bocca restava serrata e io continuavo a sorridere a Dio e a tutti. Vedete, noi siamo soliti, e penso con verità, nel credere che Madre Teresa sia stata una grande donna di carità. Ed è vero. Ma la vocazione più profonda di Madre Teresa non è stata quella di essere una donna di carità, ma una donna di fede, per cui si capisce anche poi tutto il tema della carità. Ma è stata una donna di fede. Ma in un atteggiamento così grande, perché lei credeva senza sentire, credeva senza vedere. E alla fine è vero che la carità è la cosa più importante. Lei ha saputo amare l'amato senza sentirlo, senza vederlo, senza toccarlo. Sentite che bello questo atto di abbandono all'amore di Dio. Anche Santa Teresa di Gesù Bambino vive questa esperienza, però gli ultimi mesi della vita, e scrive un atto di abbandono, un atto di fiducia in chi fa fatica a capire, a vedere, a sentire. Madre Teresa per 50 anni scrive questo atto di abbandono, bellissimo. Nella chiamata, sta parlando con Gesù, nella chiamata mi hai detto che avrei sofferto molto. 10 anni, mio Gesù, questo atto è stato fatto dopo la fondazione dell'istituto, dopo 10 anni. Dopo questo atto ce ne sono stati altri 40 però così. E hai fatto di me secondo la tua volontà. Ora Gesù ascolta la mia preghiera. Sentite cosa dice. Se questo ti fa piacere, se il mio dolore e la mia sofferenza, la mia oscurità e la mia lontananza ti danno una goccia di consolazione, o mio Gesù, fa di me ciò che desideri, finché lo desideri, senza un solo sguardo ai miei sentimenti e al mio dolore. Sono tua. Non preoccuparti dei miei sentimenti. Non preoccuparti neppure del mio dolore. Se la mia separazione da te conduce altri verso di te, e se il mio amore e compagnia ti danno gioia e piacere, allora Gesù, desidero con tutto il mio cuore soffrire ciò che sto soffrendo. Non soltanto ora, ma per l'eternità, se questo fosse possibile. La tua felicità è tutto ciò che desidero. Folle questa cosa, Ma i santi sono un po' folli. È così preoccupata di piacere e di amare colui che non sente e che non vede, nel dire che è veramente innamorata, ma pazzamente però. Per il resto, conclude, ti imploro di non preoccuparti di me, anche se mi vedrai svenire dal dolore. Desidero saziare la tua sete con ogni singola goccia di sangue che potrai trovare in me. Certo, Madre Teresa è Madre Teresa. A noi non è chiesto, perché certamente il Signore chiede a qualcuno un certo tipo di esperienze e poi a questo qualcuno dà delle grazie immense. Però forse anche noi, quando facciamo fatica a capire il Signore o non lo sentiamo, è il momento in cui va amato di più. Invece noi ci lasciamo andare. Non sento più. Pensate quante persone hanno abbandonato la fede nel momento in cui avrebbero potuto probabilmente fare un salto di qualità. Avrebbero potuto dire, adesso veramente io amo in maniera gratuita. Ecco, mi pare che l'esperienza di questi discepoli e anche la nostra esperienza. Tante volte anche noi abbiamo l'impressione che Gesù non ci abbia raggiunti. Sì, lo conosciamo, sappiamo, possiamo anche dire tante cose, ma ci sembra che Gesù noi non lo percepiamo, non lo tocchiamo, non lo ascoltiamo, non lo vediamo, lo vorremmo magari sentire di più. Ecco, ci aiuti il Signore adesso nell'adorazione a poter stare davanti a Lui proprio con questo desiderio di amarlo, anche se non lo capiamo, se non lo sentiamo, se ci sembra che Lui sia magari anche un po' assente, ma questa assenza vissuta nella fedeltà porterà certamente molto frutto.